Parleremo di economia sostenibile in una maniera un pochino inconsueta. Parleremo di connettività anche questa volta perché è un argomento che mi richiedete sempre tantissimo. E infine parleremo di trasformazione digitale, che qui per l'ennesima volta, ma andremo anche qui un pochino nel concreto e andremo a cercare qualche opinione un pochino diversa. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Later Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Parlare del digitale attraverso le voci dei protagonisti è estremamente importante, quindi volevo ringraziarvi prima di tutto perché mi state seguendo sempre in numeri superiori di settimana in settimana e andate anche a ripescare magari qualche vecchia puntata, quindi mi fa veramente tanto piacere. E poi mi state segnalando un sacco di argomenti che vado a cercare per le prossime settimane, anche se dir la verità nelle prossime settimane sarò un pochino impegnato, un po' per il Salone del Risparmio, un po' per la Design Week qui a Milano, insomma, e mi vedrete anche un pochino in giro. Detto questo, vi lascio come sempre i miei vari appuntamenti, quindi dallo Smart Break, che sono i miei appuntamenti live alle 11, più o meno alle 11, sui miei profili social, ma anche su quelli di alcune associazioni che lo ripropongono gratuitamente tutti i giorni, che poi nasce da lì Vita da Ufficio, che è il podcast che trovate sulle maggiori piattaforme a partire da Spotify. E poi c'è Business Community, che è il mio magazine economico-finanziario che dirigo e che insomma parla di quello che è il mondo dell'economia a tutto tondo. E poi ci sono i miei libri, per cui sicuramente Virtual, che sta ritornando ad essere presente assiduamente nelle librerie e ovviamente lo trovate online principalmente su Amazon. E poi c'è la mia newsletter Tech, che racconta il mondo del digitale ed è online ogni lunedì pomeriggio, anche qui sono le iscrizioni continuano ad aumentare su tutte le piattaforme perché lì sono presente su diverse piattaforme. Ma a questo punto partiamo con la puntata. La trasformazione digitale, i dati, l'intelligenza artificiale coinvolgono veramente tante aziende e proprio nelle aziende si cerca di estrarre valore, ma molto spesso bisogna capire. E questo è un ambito molto interessante. Ho voluto invitare Silvano Lancini, che è presidente di SMEAP, che è una realtà molto molto interessante, ma vedrete che anche Silvano è molto interessante, ho grandi aspettative su questa intervista e l'ho invitato proprio per capire che cosa sta succedendo nel mondo delle aziende. Insomma, voi, SMEAP è un'azienda che sta crescendo molto, quindi volevo un po' capire che cosa stai vedendo in questo momento del mercato, che sensazioni hai. Quindi benvenuto a LaTeX Show e partiamo da qui.
Se devo essere sintetico, direi che la cosa più importante che chiede il mercato è la competenza. C'è un grandissimo bisogno di competenza dentro il tema della trasformazione digitale. Solo che la competenza va costruita, diciamo, cercando di unire la competenza sulle tecnologie, sulla parte strumentale, alla competenza sulle metodologie, che presuppone tempi un po' più lunghi. Quindi è per questo che noi abbiamo cercato in questi anni di trasformarci in un'azienda strutturata per poter sostenere gli investimenti adeguati a quello che chiedeva il cliente, perché il cliente chiede, dentro le aziende c'è scarsità di competenza reale e quindi il partner che chiede il cliente secondo noi nella trasformazione digitale deve essere affidabile, quindi affidabile nel tempo, quindi non può essere piccolo, deve coprire grande parte dei processi, perché la iperspecializzazione a un certo punto diventa troppo problematica quando io devo gestire tutto il mio processo contemporaneamente. Quindi noi che ci candidiamo ad essere partner di lungo periodo, per noi quando siamo un cliente vuol dire che è un cliente per i prossimi 10 anni, cioè 10 anni sicuri, ma verosimilmente 20. Qui abbiamo clienti che sono con noi da 20 anni, quindi noi prima non potevamo lasciare questi clienti nel rischio di un'azienda piccola. Per questo noi ci siamo dedicati in questi 10 anni ad aggregare quelle che io chiamo isole di intelligenza. Il mio focus è aggregare intelligenza. Vedi, Io penso che il nostro territorio, il territorio italiano, è denso di grandissime intelligenze, quindi conosco tante piccole realtà che hanno bei prodotti, belle persone, belle competenze, bei clienti, ma che sono troppo piccoli. Quindi tutto lo sforzo è unirsi per dare insieme una risposta adeguata al cliente, che percepisce sostanzialmente l'unità delle competenze, e la S e la M della nostra società stanno per strumenti e metodi, quindi stare al centro fra la tecnologia e la competenza applicativa o di processo.
La vostra è una realtà che opera in tante sedi, non nel territorio, e vorrei un po' capire qual è la specificità.
Noi 10 anni fa facevamo 10 milioni di fatturato ed eravamo ubicati Brescia e Milano, ma il cliente ha bisogno di prossimità, noi la chiamiamo prossimità, e competenza e completezza delle funzioni. Ma la prossimità vuol dire, oggi noi abbiamo 22 sedi sul territorio nazionale, ok? Perché siamo vicini al cliente territorialmente, vicini culturalmente, perché il nostro cliente è un cliente medio. Noi quest'anno faremo 100 milioni di fatturato, supponiamo che il nostro cliente mediamente, diciamo, è sui 100 milioni di fatturato, quindi l'azienda non grandissima, ma comunque un'azienda importante. Ha bisogno di una prossimità geografica, culturale, di processo. Noi ci occupiamo di un pezzo dell'azienda industriale o di trasformazione, quindi produzione, logistica, poi nel controllo di gestione, schedulazione, pianificazione, cose di questo genere. Quindi all'interno di questo insieme parlavamo della vicinanza geografica, ma noi parliamo di prossimità, che deve essere culturale. A questo punto vuol dire farsi carico del problema del cliente, e uno dei problemi, ritornavo all'inizio quando parlavo di competenza, è quello di aiutare i clienti nel processo di formazione. Oggi noi facciamo grande fatica a trovare talenti, i nostri clienti fanno fatica a trovare talenti, e quindi dico bene, occupiamoci insieme di formazione, poi facciamole con piattaforme, facciamole nelle modalità nuove, utilizziamo le tecnologie, ma cerchiamo di far crescere le tue persone. Questo e questo noi l'abbiamo fatto, quindi siamo passati da 10 a 100 milioni di fatturato nel 24, andando a prendere bellissime realtà, e oggi ce ne sono ancora tante. Oggi noi vogliamo prendere un periodo di per dedicarci all'organizzazione nostra, ma ci sono ancora tante realtà, e quindi il mio suggerimento a tutti coloro che sono piccoli, non necessariamente unendosi, fondendosi, facendosi acquistare, ma comunque essere capaci di mettersi in relazione, quello che io chiamo unire, aggregare intelligenze, e perché in questo modo si riesce a dare servizio, e l'intelligenza va aggregata con quella del cliente. Cioè dentro le aziende, quando io dico che mancano competenze magari specialistiche in un settore, ma c'è tantissima intelligenza. Oggi abbiamo aziende eccellenti che fanno prodotti eccellenti, noi dobbiamo aiutarle a, diciamo, nella trasformazione digitale, ma unendo la nostra intelligenza alla loro, quindi la loro capacità di conoscenza del prodotto, del mercato, con la nostra capacità di risolvere con strumenti moderni il loro problema. Questa è la prospettiva. Questo presupponeva di arrivare ad una dimensione che per noi era 100 milioni, ok? Quindi con 20 sedi, con una copertura, diciamo, una copertura territoriale ed applicativa, perché purtroppo il cliente non può avere 20 fornitori, uno che parla di tesoreria, l'altro che parla di costo del trasporto, e il terzo che si occupa, che ne so io, di calcolo delle previsioni o di data science. Quindi, cioè, lui ha bisogno di attraversare tutte le competenze. Oggi noi diciamo che lavoreremo per i prossimi 24 mesi per consolidare questo, perché il nostro focus è quello di essere nei prossimi 5 o 10 anni un centro di affidabilità nel tempo. Quindi mi dai una soluzione, ma questa soluzione deve essere affidabile nel tempo, perché la sostituzione di una soluzione digitale fra un po' di anni diventerà un costo. Quindi oggi dentro le aziende ci sono troppi pezzi di soluzioni che devono trovare unità, e quindi in questo poi sfruttando sempre le cose che arriveranno nuove.
No, sono d'accordo, perché il consolidare, no, quello che si ha in azienda, riuscire a portare nuovo valore, no, è diventata un'esigenza di business, insomma, importante, no? Quindi mi piace molto questo vostro approccio. Però vorrei un po' capire le nuove sfide, no? Insomma, nell'ultimo anno l'intelligenza artificiale generativa è arrivata insomma, sconquassato un po' tutto, sta veramente creando dei grandi cambiamenti anche di paradigma di come pensiamo alle applicazioni o dialoghiamo, no? Qual è la vostra visione, Silvano? So che tu hai un'idea particolare.
Prima di tutto io sto guardando a questa cosa che oggi ovviamente è una grandissima moda che ha cambiato tantissimo. Permettimi di dire che la guardo dalla mia prospettiva, diciamo, di un uomo di una certa età, no, non di un ragazzo che ha visto improvvisamente questa cosa. Quindi io mi faccio venire in mente la prima volta che mi hanno spiegato Excel 8 su 2, 3, Multiplan e così via, no? Era una rivoluzione incredibile, la capacità di calcolo dentro un foglio elettronico. Ovviamente non è la stessa cosa, perché la tecnologia cresce con una curva di tipo esponenziale, però mi piace guardarla dentro un'evoluzione. Se la guardo dentro un'evoluzione, vedi, quando per esempio qualcuno dice no, è stata la molla, è stata l'intelligenza artificiale, è stata innescata dall'articolo sui transformer degli 8 dipendenti di Google, ma è molto più utile guardarla molto più indietro, quando c'erano i linguaggi per l'intelligenza artificiale e magari con delle aspettative molto, molto più illusorie. 40 anni fa c'era il Lisp per capire come l'intelligenza artificiale risolveva i problemi della medicina. Cos'è successo? Che attraverso la grande potenza di calcolo che è stata resa disponibile, si sono risolte delle domande che erano molto più indietro. Io, se mi permetti di dare un suggerimento che io trovo molto molto stimolante, molto interessante a chi ci ascolta, io consiglio di leggere un articolo che ovviamente è facilmente reperibile in tutti i modi, c'è un libro sulla caratteristica universale di Leibniz, ok? Leibniz, dopo aver e sembra molto distante, ma se riesco cerco di far capire come questo diventa attuale. Leibniz, dopo aver fatto il calcolo infinitesimale e essersi occupato di grandissime cose nella matematica, ha cercato di applicare alla lingua gli stessi tipi di algoritmi, perché immaginava che associando un numero ad una parola e poi a due parole che esprimevano un concetto, un numero come calcolo, immaginava che i dibattiti filosofici poi trovavano semplicemente riscontro nel calcolo. Questa cosa non è stata possibile e lui probabilmente la sottovalutava, ma nella sostanza si è riusciti a fare ciò che lui aveva immaginato. E c'è, in questo articolo c'è benissimo la spiegazione di come dice: guarda che noi dobbiamo togliere tutta una serie di attività che ci fanno perdere tempo, ma parlava della lingua, quindi parlava di, in qualche modo, diciamo, dell'intelligenza artificiale generativa, ok? E immaginando proprio di risolvere attraverso dei metodi matematici. Se noi guardiamo questo e la comprendiamo, la vediamo come una grandissima leva di potenzialità. Faccio un altro piccolo riferimento. Tra il 2000 e il 2001, quando c'è stata l'esplosione di internet, c'è stato, ovviamente, sembrava che in un anno, tutto sarebbe cambiato in tempi brevissimi. E io dicevo a tutti: bene, è una rivoluzione così forte che se siamo capaci di pensarla a 10 anni, non guardiamo a 3 mesi, ma guardiamo come cambierà. Perché c'erano due categorie di persone: quelle che negavano internet, no, dice no, è una cosa che passa, e quelli che immaginavano che tutto cambiava in 3 mesi. No, io dicevo, guarda che tutto cambierà in 10 anni. Oggi la curva esponenziale è ancora più forte. Benissimo, ragioniamo di che cosa cambierà in 5 anni. Quindi chi saprà leggere questo e capire il cambiamento a 5 anni, ok, allora si porrà a risolvere i problemi usando questa leva. Quindi questa è la mia... Per far questo, cosa suggerisco ai miei clienti? Io suggerisco una cosa che è semplicissima. Dice, guardate che l'intelligenza artificiale si è fondata su grandi volumi di dati. Allora i vostri dati, noi ci rivolgiamo all'azienda, dice, guardate che voi dovete aumentare enormemente i dati, aumentare l'affidabilità dei dati stessi, ok? E stabilire le correlazioni, cioè cercare di fare in modo che siano leggibili. Dopodiché la risposta sarà data dall'intelligenza artificiale, perché c'è l'intelligenza artificiale che sarà uguale per me e per tutti i miei concorrenti. Ma quando io l'applicherò sui dati che sono dentro la mia azienda, allora avrò il vantaggio competitivo. Quindi cosa devo fare per 5 anni? Quantità di dati, affidabilità dei dati e relazioni fra i dati. A questo punto gli algoritmi, e tutto questo lo devo fare con un comportamento di oggi, cioè devo guardare a 5 anni, ma oggi devo capire che cosa si rende possibile immaginando di applicarlo ai grandi volumi dei miei dati.
Sono d'accordo, poi sai che io, magari non lo sai, insomma, io organizzo il Data Management Summit qui in Italia, no? Sia sulla PA, no? Che con le aziende, quindi io da anni, no? Racconto sempre, faccio raccontare anche lì, insomma, lo racconto io, che il dato è fondamentale, ma la gestione del dato, capire quando è un dato buono, cosa farne, no? Questa è un'altra cosa che è culturalmente difficile da trasferire, no? Noi, gli informatici hanno questa cognizione subito, no? A parte, vabbè, quelli che salvano tutto e tengono tutto lì, e vabbè, non si capisce perché, però l'idea del dato ha un suo ruolo perché lo mette in relazione ad altri, no? Cioè se fuori ci sono 23 gradi può essere irrilevante perché non mi dice niente, se però mi dice che prima c'erano 17 oppure ieri c'erano 17 o ce n'erano 32, fa una bella differenza, no? E se lo metterli in relazione si estrae valore, no? Io credo che questo sia un passaggio che per le piccole e medie imprese italiane sia comunque difficile, io trovo questa difficoltà di capire che cosa fare con i dati, no? Lo sviluppo di intelligenza artificiale, quello che stiamo creando oggi, passa molto da lì, e poi giustamente si basa su quello per le proprie esigenze, no? C'è un'intelligenza artificiale che fa un lavoro da qualche parte e poi se gli do i miei dati fa un lavoro che serve a me, no? E quello è fondamentale. Però da questo punto di vista capisco come lo stai raccontando le aziende, quindi la proposizione dell'azienda mi è chiarissima, ma mi piacerebbe riuscire a capire come state evolvendo voi stessi in questo percorso, perché anche lì voi dovete cambiare passo.
Questo è un discorso, diciamo, complesso. Provo a declinarlo, il tempo è ovviamente tiranno, e quindi provo a declinarlo. Vedi, le aziende... Facciamolo storicamente. Prima hanno detto devo risolvere il problema contabile perché devo fare le registrazioni contabili per risolvere il problema fiscale. Poi ho cominciato a pensare che quei dati, già che devo risolverlo, devono diventare dati gestionali. Poi hanno dovuto risolvere il problema di sapere quanti pezzi ho a magazzino per venderli. Quindi, a questo punto negli anni hanno deciso di comprare l'ERP. L'ERP è dichiarativo nelle entità che va a gestire, ok? E quindi quelle che non gestisce, se nel mio ERP non gestisco le automobili le gestisco un parco auto, insomma, che noi abbiamo 300 automobili da gestire, no? Allora è fuori dall'ERP, ma io non riesco più a capire bene dove ho la gestione dei dati della persona, dove ho la gestione dei dati, diciamo, della contabilità, dove gestione del parco auto. Allora bisogna che i sistemi, quindi tutta la nostra sforza, tutto il nostro sforzo, uno dei nostri slogan è che noi tutto il nostro software è per oggetti applicativi, cioè astratto rispetto all'oggetto. Io ti permetto di trattare dati che sono specifici tuoi, Quindi io tratto, questo si collega con tutto l'IoT, cioè deve essere percepito un allargamento dall'ERP a tutti i dati, perché allora io tratto il dato della mia porta, della mia sede, del mio totem, dell'automobile, oltre che della commessa, del conto contabile, del pagamento, dell'opportunità, dell'account, del referente e così via. Tutto questo devo poterlo estendere. Quindi la nostra prospettiva è: quando compri il software da noi, pensa di poter gestire dei dati che non sono dichiaratamente dentro un sistema di tipo ERP. Questo, adesso non so quanto sono riuscito a spiegare questo, ma troppi sistemi sono di tipo dichiarativo, quindi gestiscono solo questi dati e solo queste relazioni, ma il dato si modifica nel tempo e la relazione si modifica nel tempo, il tipo di informazione di cui tu hai bisogno si modifica nel tempo. Se guardiamo questo e descriviamo l'entità come se fosse la parola dentro l'intelligenza artificiale e le proprietà come dimensioni di analisi, io devo poter estendere, io devo poter catalogare la conoscenza delle mie persone su un prodotto, su un processo, la mia o dei miei clienti. Io devo tutto questo però funziona se i sistemi si lasciano definire nuove entità. Perché a me interessa al mio interno chi conosce un linguaggio di programmazione, verso il cliente chi conosce, che ne so, una normativa europea. Ma io non devo comprare un software che tratta le cose che decide lui, ma le cose che decido io. Quindi deve essere, e quindi da questo punto di vista i sistemi, diciamo, di low code o di quasi low code, devono permettere di estendere i dati e metterli in relazione. Quindi io devo avere la stanza in cui sono adesso, che è un'entità ben precisa della mia sede, che ha dei metri quadrati e che ha delle utility a disposizione e che trova la sua occupazione dentro il calendario di Google. Ma per far questo io devo avere un'entità molto ben precisa. Adesso io mi scuso se sono stato troppo generico, ma questo è il fuoco che a cui devono dedicarsi le aziende. E mettere tutti i dati nel sistema, anche quelli secondari, cioè quando il camion entra, leggo la targa, perché nel tempo mi servirà conoscere tutti i mezzi di trasporto e quando sono entrati. Però devo conoscere le targhe. Della targa devo conoscere le proprietà del veicolo, se il veicolo trasporta materiale infiammabile e così via.
Sei stato chiaro, perché è proprio un discorso di descrivere l'informazione che viene raccolta. Cioè il dato, la descrizione permette poi di costruirci qualcosa, e ovviamente deve essere flessibile, la soluzione deve essere flessibile, perché si deve poter inserire, scusa se sto banalizzando la cosa, però un nuovo campo, una nuova informazione, una nuova idea. La descrizione è più importante del dato, perché la descrizione permette di riuscire a mettere in relazione. No?
Perché do il significato, io associo il significato, perché alla fin fine, cioè, e se il dato lo tratto, cioè se lo guardiamo dal punto di vista matematico, lo tratto solo con la sua identificazione, ma poi è il significato. Quindi è la relazione che lui ha con gli altri che gli dà il significato. Tutti questi significati al loro crescere, se adesso, e quindi ritorniamo al tema, allo sguardo che voglio dare all'intelligenza artificiale, prendi tutti questi dati e stabilisci relazioni. Guarda che a questo punto miliardi di dati e miliardi di relazioni, ok, se oggi ti appaiono e devono apparirti sempre più correlate, sempre più facili comunque da consultare per te, quando saranno in pasto a sistemi, diciamo, supportati dall'intelligenza artificiale, allora potranno sorprenderti, perché certo che capirai capirai quando una stanza è libera. Cioè, te lo dirà lui quando la stanza è libera, perché ha visto tutte le persone che c'erano in quella stanza nei giorni, negli ore della settimana, se c'era, per fare gli esempi sempre banali. Ma tu devi avere questo, a quel punto avrai la risposta. Chi non si dedica, ok, alla quantità, qualità, quindi affidabilità e relazione dei dati, a un certo punto verrà scavalcato. È come quelli che non si sono dedicati a pulire gli stabilimenti, no? Ha detto, tanto io ho la mia fabbrica, anche se lascio l'unto, non cambia niente, guadagno un po' di più. A un certo punto i clienti non comprano più da te. Quelli che non hanno capito l'ESG prima, non è che lo devi capire. Se non lo capisci, non c'è problema. A un certo punto, se verrai tagliato...
È il mercato che sceglie per te.
È questo. Quindi il nostro ruolo è, guarda che... Certo che ti mettiamo a disposizione, noi abbiamo investito in un'azienda con già abbiamo 12 persone che si occupano tutti i giorni solo di intelligenza artificiale. Guarda che io, caro cliente, ti metto a disposizione anche tutta l'esperienza e la tecnologia e tutto quello che serve in questo momento, ma tu devi confidare che il ragionamento che ti sto facendo ti farà trovare in vantaggio fra 5 o 10 anni.
E questa è la chiave.
Non lasciarti, non entrare nell'ansia perché c'è l'intelligenza artificiale di oggi. Certo, capiscila, partecipa ai corsi, separa quelli che blatterano e quelli che ci hanno capito qualcosa, misurali, digli che ti facciano vedere qualcosa, che te lo applichino, ma tu comincia a comportarti pensando, prendiamo l'esempio solo delle traduzioni, no? Supponiamo che sei tu che devi tradurre. Quando hai migliaia di documenti tradotti, tu avrai la traduzione. Ma se tu i tuoi documenti sono inaccessibili, non sono leggibili e così via, tu non avrai mai non avremo mai la traduzione.
Sono d'accordo, Massimo, grazie, perché è stata una chiacchierata quasi inaspettata. Ti ho portato anche in ambiti che non ti immaginavi all'inizio, ma hai veramente portato una passione incredibile a questi argomenti, che poi quella che traspare, che poi piace. E quindi grazie davvero per questa chiacchierata e voltiamo pagina. Il tema della connettività è un tema che mi richiedete tantissimi, ed è una cosa che mi stupisce sempre, no? Perché consideriamo la connettività quasi una commodity, e poi insomma, mi rendo conto che una commodity proprio non è. In questa puntata ho invitato Marco Bartolone, che è il country manager di Kinetic, proprio per farmi raccontare quello che stanno facendo, e quindi partiamo. Intanto, benvenuto Marco all'Hightech Show, ma soprattutto partiamo dalla mia domanda classica, no? Che sensazioni hai del mercato in questo momento?
Ma in questo momento la sensazione da parte del mercato è una sensazione sicuramente positiva, perché quello che i clienti chiedono in ambito principalmente aziendale, ma poi è un qualcosa che vale anche per l'ambito domestico, per il consumatore finale, è una continua stabilità di quello che può dare, che può offrire il networking, e quindi soluzioni come Kinetic. Noi quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo è esattamente quello di dare una soluzione che possa garantire una stabilità della sicurezza, perché si parla tanto di cyber security e di tutto quello che sta intorno alla sicurezza in ambito sia aziendale che privato, e ovviamente anche quello che riguarda le performance, quindi performance molto alte, ma che garantiscono anche una stabilità di un certo tipo.
Allora, hai già detto molto, no? Stabilità, sicurezza, ma anche su quello che poi vi caratterizza, no? È l'aggiornamento, no? Garantito, quindi l'investimento che insomma, ha un senso, no? Nel tempo. Ci sono tutta una serie di cose, però, chiaramente, che sono essenziali, no? Cioè, oggi abbiamo una connettività in un certo modo, siamo abituati a un certo tipo di velocità, no? E però molto spesso non dipende più solo dallo strumento in sé, no? Perché cambiano un pochino gli standard, arriva il wifi in un certo modo, cioè cambiano le cose. E per le aziende questo poi può essere un problema, no? E come fate a rassicurarle?
Ma noi, al di là degli standard, perché poi bisogna fare anche questa precisazione, gli standard evolvono e ovviamente i device evolvono con questi standard, con i protocolli, quindi si parla ovviamente molto di Wi-Fi 7, di 5G, che è sicuramente il futuro, ma quello che dobbiamo dare al cliente è un qualcosa di costantemente aggiornato, quindi il nostro sistema operativo Kinetic OS, ad esempio, dà la possibilità al cliente stesso di modulare le varie caratteristiche che le varie feature che in qualche modo sono più importanti per le proprie esigenze. Quindi il Kinetic OS ti dà la possibilità di modulare e di accendere o spegnere quello che effettivamente è di maggiore interesse per il cliente. Quello che dobbiamo ovviamente garantire è una stabilità, una performance che in qualche modo va a braccetto anche sia con le caratteristiche hardware ma anche e soprattutto con le caratteristiche software, quindi un costante aggiornamento e un ciclo di vita del prodotto che è assolutamente molto elevato, questo può dare un grosso vantaggio ai clienti.
Sono d'accordo, insomma, Kinetic è un nome nuovo se vogliamo, no? Perché insomma, mi ricordo 2017-2018, vedi. Però la storia è lunga, no? Perché insomma i modem Zixten se li ricordano tutti da tanto tempo, no? E quindi questo è, quindi c'è una grande esperienza, ma soprattutto c'è una grande attenzione se vogliamo alle piccole e medie imprese, agli studi, no? Quello è sempre stato un pochino il vostro mercato principale, o sbaglio?
Assolutamente, dall'inizio della nostra avventura nel 2017 e da pochissimo ovviamente in Italia, il canale che viene sicuramente più colpito è quello delle piccole e medie imprese, proprio perché hanno la necessità di avere un certo tipo di servizio, ma un certo tipo di vicinanza, quindi tutte queste caratteristiche che un sistema operativo come Kinetic OS può offrire per una piccola media impresa o per un internet service provider sono ovviamente alla base del lavoro. E quello che offriamo, oltre alla parte di, ovviamente, di servizi, di prodotto, è una parte anche di supporto che è fondamentale ed è quella che poi viene richiesta. Il fatto di essere una società giovane, da un certo punto di vista, ovviamente ci dà un grosso vantaggio perché siamo molto più vicini e molto più reattivi anche con i clienti stessi.
E questo poi mi apre un'altra possibilità, no? per discutere con te, no? Perché è vero, reattivi, giovani, però al tempo stesso, insomma, il tema della ricerca e sviluppo, di andare a capire quando, in che direzione si va, no? è importante, no? Quindi immagino che lato associativo, quindi capire chi crea gli standard, cosa fa, insomma, riuscire ad anticipare i tempi sia importante, ma al tempo stesso la ricerca e sviluppo per riuscire a ottimizzare, no, gli oggetti che sono già in giro, perché poi c'è il nuovo e il vecchio che convivono, no? E questa non è così facile, immagino.
Sì, perché c'è un tema proprio di consolidamento di quello che hai attualmente, quindi non so, basti pensare al Wi-Fi 6 che è ancora una tecnologia che non ha avuto una diffusione ancora così elevata, quindi la base sta appunto nella prima diffusione di questa tecnologia, ma allo stesso tempo appunto si parla di Wi-Fi 7, quindi la nostra azienda ad esempio ha già in roadmap dei prodotti che sono Wi-Fi 7, 5G, tutte le tecnologie che vanno di pari passo con quello che poi stiamo vedendo nel mercato. Il nostro centro di sviluppo, di ricerca e sviluppo è a Francoforte e diciamo che abbiamo anche un'attenzione abbastanza maniacale per tutto quello che concerne appunto lo sviluppo delle nostre soluzioni. Vengono fatti 8.000 test su ogni prodotto, su ogni aggiornamento di software, proprio perché quello che si vuole dare è un qualcosa di inusuale, ovvero pensare a una base molto solida, robusta, e poi tutte le feature che possono in qualche modo aiutare i clienti finali. Tieni conto che ad esempio nel momento in cui un cliente ci segnala una particolare esigenza, noi abbiamo la possibilità in una settimana di riuscire a implementare queste feature all'interno del nostro sistema operativo. Essendo proprietari, abbiamo questo vantaggio competitivo che ci differenzia sicuramente.
E poi vi differenzia un'altra cosa, se posso permettervi, che è un po' il design, perché avete un design molto, molto particolare, molto semplice, molto pulito, bianco, no? E c'è anche una ricerca su quell'aspetto, no? Perché poi siamo abituati a modem stravaganti, no? antenne che vanno un po' da tutte le parti. Dice, voi anche quello lì, no? È un esempio di target di riferimento, o sbaglio?
No, non sbaglio, ed è un po', come dire, fa parte di un po' nella costruzione della propria identità dal mio punto di vista. Il design, come appunto il sistema operativo, sono un elemento distintivo. Il fatto di scegliere comunque un qualcosa che ti caratterizzi così tanto, io penso a molti vendor che hanno prodotti tutti completamente diversi tra di loro. Il nostro è un design pulito, semplice, che ti contraddistingue, e non solo nel design, nella forma, ma anche poi il prodotto stesso. All'interno di ogni prodotto c'è lo stesso sistema operativo, quindi l'utente non ha la difficoltà nel dover imparare a gestire magari apparati diversi che vengono da vendor diversi. È un unico sistema operativo che ti dà la possibilità appunto di essere gestito in modo chiaro e trasparente, esattamente come il design stesso.
No, fa parte, hai detto giusto, no? Della brand identity della vostra, no? E un'ultima domanda, no? Visto che abbiamo toccato un po' la ricerca e sviluppo, ma insomma, oggi questi oggetti, la connettività, non cerchiamo di attaccarci con qualsiasi cosa, con qualsiasi dispositivo, un computer, come stiamo facendo adesso, con un mobile phone, smart TV, e poi ci sono tutti i vari, diciamo, over the top, che hanno ognuno le proprie regole, no? Se pensiamo ai canali, insomma, di streaming video, c'è un mondo intorno, no? E quando dicevi stabilità, sì, stabilità degli standard, stabilità degli oggetti, ma anche stabilità di connessione, no? E quella è un'esigenza che viviamo spesso, no? La connessione con cui stiamo facendo questa chiamata, no? Se cadesse ogni tanto, ci vedremmo a strappo, e a me capita spesso, devo dire la verità. Quindi ci sono, no, degli elementi che secondo me sono molto importanti, no? queste cose.
Assolutamente. E uno dei nostri slogan, tra l'altro, del nostro sistema operativo è stabilità in movimento, proprio perché all'interno dei nostri dispositivi c'è un sistema operativo che è alla base, ma di fatto è in continua evoluzione, quindi la possibilità, come dicevo prima, di poter evolvere contestualmente alle esigenze del mercato è parte integrante della nostra ricerca e sviluppo. E noi abbiamo una sede operativa a Francoforte, dove ogni prodotto, davvero, prima di essere immesso sul mercato, deve superare una serie di test. E quello che vogliamo fare per il prossimo futuro è assolutamente anche quello di evolvere con le tecnologie stesse. Quindi se si parla di protocolli Wi-Fi 7, 5G, Kinetic sarà ovviamente presente, ma senza tralasciare un po' la base che è quella che ci contraddistingue. Tieni conto che tutti i nostri prodotti, dall'entry level, quindi dal prodotto da 39 euro che andrà al pubblico, fino al nostro top di gamma, come può essere il nostro router Titan con la porta 2,5 giga, un'altra grande esigenza del mercato, ad esempio, dà la possibilità di utilizzare lo stesso identico sistema operativo. Un'altra caratteristica importante è il fatto che tutti questi prodotti siano mesh, quindi anche in questo caso il prodotto entry level garantisce le stesse performance di un prodotto top di gamma, indifferentemente dal fatto che possa essere Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. E questo secondo me è fondamentale.
No, no, è chiaro, perché insomma, detto, al di là poi della protezione dell'investimento fatto, no, tutte queste cose qua, è la sicurezza che quell'oggetto qui funzioni, no? Perché poi insomma, non possiamo fare a meno della connettività, e quindi più siamo, abbiamo almeno questa certezza, insomma, ci iniziamo a togliere dei problemi. Allora, Marco, intanto grazie per questa chiacchierata, perché sul mondo della connettività io dicevo un sacco di domande sulla connettività, che ultimamente sto un po' battendo questo tema, e ogni volta vedo che ho degli ospiti che, pur parlando, insomma, la connettività è fatta di poche cose, certo, pochi standard, però gli aspetti che possiamo toccare sono veramente tantissimi.
Potremmo parlare per ore, ovviamente.
Appunto. E c'è molto, ripeto, ricevo diversi messaggi che mi dicono: ah, ma parliamo di connettività, parliamo di Wi-Fi 7 poco, Wi-Fi 6, come hai detto tu, ancora poco conosciuto, quindi è poco diffuso, e quindi insomma c'è bisogno, insomma, di raccontarlo. Allora grazie Marco, davvero, grazie. E voltiamo pagina.
Realità.
A me piace molto parlare di economia, e in questa cosa voglio parlare di economia collaborativa, e in questo caso ho invitato Fabio Paracoldi di Shopopop. Perché? Perché l'idea che sta alla base è estremamente interessante, è collaborativa, è gig economy, tutte queste cose qui sostanzialmente. Quindi intanto cominciare, Fabio, benvenuto qui al Latex Show, e partiamo proprio dalla domanda, no? Qual è l'idea che avete avuto?
Shopopop nasce per ovviare a una necessità che è sempre più fondamentale per fare il commercio moderno, quello di soddisfare il cliente portando il prodotto che ha ordinato, in qualsiasi modo lo abbia ordinato, fino a casa sua. La consegna a domicilio è una parte veramente integrante del commercio moderno, ed è la parte finale di quella che viene chiamata la shopping experience. Perché una consegna a domicilio equivale a una buona uscita dal negozio, una buona accoglienza alle casse, un buon packaging e via discorrendo. Sono elementi che appunto fanno parte della shopping experience. Oggi i mezzi per ordinare dei prodotti, beni, sono molteplici, non soltanto l'e-commerce, ma anche andando di persona a ordinare delle cose ce le si può far consegnare a casa nel periodo e nell'orario che si preferisce, e a questo punto questa della consegna a domicilio è diventata la maniera per le aziende che fanno retail di essere quanto più vicini possibile al consumatore. È diventato marketing, non è più logistica. A questo punto la scelta dei nostri fondatori è stata quella di trovare una maniera sostenibile per garantire questa consegna dell'ultimo miglio, questa consegna a domicilio. Perché? Perché le consegne a domicilio avvengono fondamentalmente nei centri urbani e provocano un aumento del traffico, un congestionamento, un aumento delle emissioni. E allora la maniera migliore, nella loro visione, di ovviare a questa congestione dalla consegna a domicilio offrendo un servizio veloce, efficace e molto flessibile, è stato quello di appoggiarsi al crowd shipping.
Mi piace molto, perché questa è un'idea in cui c'è la collaborazione, che è fondamentale, ma anche la sostenibilità, ma anche il livello di servizio, no? Cioè, sono tre elementi fondamentali, no, in questo, Fabio, e questo credo che faccia la differenza. Però adesso dobbiamo entrare un pochino più nel dettaglio, cioè come funzionate e come fate a far funzionare le cose.
Le consegne collaborative, appunto il crowd shipping, si basano su un concetto lanciato dalla Comunità Europea dell'economia collaborativa. Vuol dire che c'è una piattaforma tecnologica che mette in contatto una persona che ha bisogno di consegnare con un acquirente che ha bisogno di ricevere. Quindi noi fondamentalmente siamo una soluzione tecnologica che mette in contatto questi due attori. I nostri partner sono i venditori, quindi i negozianti, il retail nella fattispecie, che ha bisogno di consegnare, che ha già chiuso una transazione, noi non siamo un e-commerce, con il suo cliente finale, che non condivide con noi i dati del cliente finale se non per espletare la consegna, e questo cliente finale, che deve essere raggiunto dal prodotto. C'è un altro attore che abbiamo per il momento tenuto nascosto, è il nostro driver collaborativo, cioè dei privati cittadini che hanno deciso di collaborare con noi, hanno scaricato la nostra applicazione, si sono geolocalizzati in percorsi abituali o codici di avviamento postale, zone rurali, insomma, si sono geolocalizzati in un'area dove normalmente loro eseguono dei tragitti abituali. A quel punto la nostra piattaforma tecnologica legge la necessità del venditore, spara, se mi passate il termine, con un pop-up l'avviso di una consegna da fare in un dato posto e raggiunge i driver collaborativi, quindi questi privati che hanno voglia di collaborare con noi, proponendo cosa andare a prendere e dove andarlo a consegnare, dietro una parte di ricompensa che li aiuta a sostenere la spesa della piccola deviazione che devono fare rispetto al loro tragitto abituale. A questo punto noi abbiamo delle comunità di driver collaborativi che amano collaborare con noi, che portano fino al piano i prodotti acquistati dai consumatori, sorridendo perché non vengono vessati da quantità enormi di consegne da fare quotidianamente, e che ricevono appunto quella che noi chiamiamo addirittura una mancia, perché è una ricompensa sulle spese sostenute.
Certo, insomma, è un esempio, no, di gig economy, no? Quindi di poter riuscire ad aggiungere un pezzettino ai propri guadagni, no? Quindi non può essere un lavoro vero, non siete un'azienda di spedizioni e di consegne, no? E quindi, però, questo permette da una parte, ripeto, di guadagnare un pezzettino, ma dall'altro lato di riuscire a fornire un servizio migliore, no? Questa credo che sia poi la ricetta, perché facevi riferimento all'economia collaborativa, no? Che è un'esortazione della nostra Unione Europea, no? Però è davvero anche un segno dei tempi, no? Io mi ho scoperto ad un evento sul retail qua a Milano e mi piaceva proprio farvi raccontare quest'idea, no? Perché si basa proprio su un principio: collaborare, ma al tempo stesso fornire un servizio, no? Questa è la chiave. La tecnologia ovviamente è il collante, quello che mi permette di fare questo.
Sì, la tecnologia è fondamentale, perché appunto senza questo gioco di raccolta delle consegne da effettuare e di pop-up sulle applicazioni scaricate non potremmo mettere in contatto i tre attori. Però dobbiamo anche dire che c'è da parte della nostra organizzazione un servizio clienti che è attivo 6 giorni su 7, dalle 8.30 alle 19.30, che interviene laddove qualche volta può capitare un inconveniente, perché ricordiamo sempre che le consegne si effettuano in strada, un nubifragio, un malessere, una ruota forata, un qualsiasi inconveniente deve essere ovviamente recuperato per tempo, per consentire poi al consumatore finale di ricevere la propria merce nei termini richiesti. Ecco, questo è un discorso fondamentale.
Quindi sei già entrato nella mia domanda successiva, no? Il problema non è fare il ritiro alla consegna, ma è gestire ovviamente tutte quelle che sono le emergenze, insomma, i casi che possono saltare fuori, no? Perché è normale, non è un... E questo è l'elemento, secondo me, forse più importante, no? Di quello che servite, cioè fornite un servizio al venditore che però è anche una serie di coperture.
Sì, noi diamo una garanzia di efficacia elevatissima, perché gli inconvenienti che, ripeto, possono capitare sono nell'ordine del 2, massimo 3% rispetto al consegnato di un anno intero, e quindi il servizio clienti interviene in questo 2-3% dei casi e trova sempre una soluzione, perché sono soluzioni mediate fra il consegnatore collaborativo, il cliente finale che sta ricevendo il prodotto a casa, che magari potrà scegliere un'altra fascia di consegna, ma insomma la soddisfazione è garantita in ogni caso, cioè il servizio è espletato nel 99,99999% dei casi.
E l'ultima domanda, no? Immagino che ci sia una questione di flessibilità, di comodità, perché a quel punto, ripeto, devi leggermente il tragitto e effetti la consegna, no? Questo vale per tutto, però ovviamente questo si adatta moltissimo alle zone magari più complicate, no? Perché chiaro, chi vive nelle città è abituato ad avere un sacco di servizi, ci sono un sacco di corrieri, no? Ci sono zone magari un pochino rurali, un pochino più complicate, però presumo che anche in città, no, funzioni. Vorrei un po' che mi raccontassi questo.
Sì, funziona in città, però io dico sempre col sorriso, perché mi piace anche scherzare sulle cose serie. Sono tutti bravi a consegnare a Roma e a Milano, perché una grande città permette di fare dell'economia di scala. Noi abbiamo un sistema che è one to one, cioè ogni volta c'è un driver collaborativo che decide di collaborare per una consegna e poi si riazzera tutto, quindi non ci sono economie di scala. C'è però l'opportunità di creare delle comunità di volontari ovunque, quindi anche in comunità rurali, anche in piccoli centri, comunità montane. È facile creare una comunità di volontari, basta tenerla accesa, viva, basta nutrirla con un buon numero di consegne. La comunità si spegne non offrendo più il servizio se sulla zona non c'è un numero di consegne da espletare sufficiente a tenerla viva. È una curiosità quella dei nostri driver collaborativi, che non sono sempre gli stessi, appunto perché ruotano e la comunità ruota, e quindi un buon numero di driver collaborativi deve poter vedere un discreto numero di consegne per mantenere viva l'attenzione su questo sistema.
È chiaro, quello poi diventa un elemento critico, no? Però in questa fase, no, credo che il concetto di comunità però mi piace molto, no? La community inteso come la conosciamo su internet, no? Le community con cui noi entriamo in contatto con persone che hanno gli stessi interessi, riuscirle a portare anche in questi ambiti credo che faccia differenza, e credo che sia un aspetto importante, ripeto, per il nuovo modo con cui pensiamo di andare a sviluppare l'economia del futuro, no? E questo credo che sia fondamentale.
Nel mio modo di vedere, qua mi riallaccio a un discorso di sostenibilità che abbiamo fatto all'inizio. La sostenibilità ambientale è quella che più facilmente si percepisce. Mettiamo meno circolanti, meno veicoli che circolano nei centri, e quindi riduciamo le emissioni di CO2 equivalente. Ma la nostra sostenibilità è anche sociale, perché permette a persone che abitano magari in comunità più piccole di usufruire del servizio della consegna a domicilio con tranquillità, quindi di accedere all'e-commerce o di accedere a un servizio di consegna a domicilio. E poi una sostenibilità economica, perché la logistica tradizionale in questi piccoli centri invece è discretamente cara, perché ovviamente non riesce a fare economie di scala, mentre invece noi creiamo un servizio che è on demand, quindi più consegni più paghi, ma se non consegni il servizio resta comunque attivo e non ci sono costi fissi o investimenti da fare prima dell'avvio del servizio.
Assolutamente, quindi insomma diventa un elemento importante. Allora Fabio, grazie perché ci hai portato in questo mondo, che è un mondo nuovo, un mondo insomma che gestisce una serie di problemi, perché le persone, gli utenti, ma anche i retailer hanno questo genere di problema, no? E provare a risolverlo in una maniera che sia comoda e pratica per tutti, credo che sia sempre una ricetta vincente, a prescindere poi da tutto quanto, dalle varie considerazioni che si possono fare, no? Questo è il futuro dell'economia, che ci piaccia o no, questo non importa, questo è un modo con cui si possono approcciare in maniera diversa i problemi che sono spesso anche irrisolvibili, come dicevi, facile nelle grandi città, difficile in altri centri, no? E quindi sì, questo permette insomma di sviluppare un'economia diversa. Allora, Fabio, grazie davvero e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show. Come sempre, fatemi sapere quali sono gli argomenti che avete preferito e quali sono gli argomenti che invece desiderate vengano trattati nelle prossime puntate. E a questo punto, come sempre, vi lascio l'appuntamento alla prossima puntata, oppure se avete voglia cercatelo insomma all'interno delle varie piattaforme, quelle vecchie, che ce ne sono veramente tante con tanti argomenti. Grazie davvero e alla prossima. Ciao.